Cominciamo a prendere in Levitico capitolo 23, anche se prima di leggere voglio fare un brevissimo, proprio brevissimo riepilogo. Siamo arrivati alla terza festa, che è la terza, la festa delle primizie, ma voglio ricordare qualcosa. Allora, abbiamo visto la prima festa, che è quella della Pasqua, che ci parla della redenzione. Ed è stato interessante, come abbiamo visto, proprio come questa festa Israele la festeggiava con un agnello. C'era una preparazione dell'agnello, c'era il sacrificio di un agnello e poi comunque vediamo anche la liberazione del popolo. Nello stesso tempo abbiamo visto come questa festa ci parla della persona di Gesù Cristo, perché anche Gesù Cristo è stato preordinato prima della fondazione del mondo affinché noi potessimo essere salvati. Gesù Cristo è stato il sacrificio espiatorio per i nostri peccati, naturalmente non come l'agnello che festeggiava Israele, ma come il vero agnello, l'agnello definitivo che ha perdonato una volta e per sempre i nostri peccati. E poi abbiamo visto come Cristo ci ha liberati anche dal peccato, Cristo ci ha liberati dalla morte. Perciò nel Nuovo Testamento abbiamo potuto vedere come questa festa ci parla proprio di Cristo, che è la nostra Pasqua. Ed è bello vedere come queste feste ebraiche trovano un riscontro nel Nuovo Testamento. Vediamo un'ombra nell'Antico Testamento, ma poi nel Nuovo Testamento ci viene fatta chiarezza, ci viene fatta luce su queste verità. E ci viene proprio detto, ci viene parlato, l'Apostolo Paolo ne parla in 1 Corinzi 5, come Cristo la nostra Pasqua. Poi la seconda festa che abbiamo visto è quella degli azimi. Abbiamo detto che se manca la prima festa, manca anche la seconda festa, non possiamo andare avanti. C'è un ordine cronologico importante, un ordine cronologico non solo per il popolo di Israele per quanto riguarda le feste da festeggiare, ma anche le verità che ci vogliono trasmettere. Ecco perché c'è quest'ordine, verità spirituali, verità che ci vogliono trasmettere un messaggio molto profondo. La Pasqua ci parla anche della nascita, la nostra salvezza. Se non si è salvati non possiamo richiedere o cercare la santificazione. La festa degli azimi ci parla della santificazione. Abbiamo visto come il Signore ha preteso dal popolo, ha comandato al popolo che ci fosse in questa festa, ci fossero dei pani azimi, pani senza lievito. Ci parlano della vita perfetta di Cristo, come Cristo veramente ha vissuto su questa terra separato dal peccato in ogni cosa veramente è stato gradito dal Padre. Ma queste feste non solo ci parlano di Cristo, ci parlano anche di noi, vogliono darci un insegnamento. La parola di Dio poi si attualizza nella pratica, nella vita quotidiana. Allora, cosa ci parlavano anche questi pani azimi? Certo, ci parlano di un cammino che deve caratterizzare la nostra vita, un cammino di separazione dal peccato, e questo è importante. Cioè, vediamo proprio come dobbiamo veramente morire a noi stessi, eliminare ogni forma di peccato. Abbiamo parlato del lievito, i pani azimi sono dei pani dove non c'è lievito. Abbiamo detto che il lievito cos'è? In poche parole è una pasta che sta andando a male, no? Che poi altera il resto della pasta. Ed è interessante come la scrittura chiamava a pulire il popolo, a pulire le loro case proprio dal lievito. Ed è interessante, dice proprio: separatevi dal lievito, non ci sia lievito nelle vostre case, non ci sia lievito da nessuna parte, non ci sia lievito nelle vostre città, dice, non ci sia lievito in Israele, e dovunque voi andate non ci deve essere lievito, proprio perché il lievito ci parlava del peccato e parla di questa separazione. E abbiamo potuto vedere come il Signore Gesù riprende ancora questo aspetto, questi esempi del lievito, no? Mettendo in guardia i suoi discepoli: guardatevi, state attento dal lievito dei farisei, state attento dal lievito dei sadducei, state attenti dal lievito di Erode, perché sta dicendo: guardate che qualcosa che senza che ve ne accorgete, ecco, si può manifestare nella nostra vita. Come il lievito naturale nella pasta, nell'impasto non si vede, così anche il lievito del peccato non si vede, ma porta comunque dei gravi disastri. Abbiamo potuto vedere come ci parla dell'ipocrisia, come ci parla della razionalità, come ci parla della secolarizzazione. Dobbiamo stare attenti, perché il Signore non mette in guardia solamente i suoi discepoli, che ascoltavano ogni giorno, ogni momento le parole di Gesù, che vedevano la vita di Gesù, ma mette in guardia anche noi. Mi piace, l'Apostolo Paolo ripete questa frase dicendo: attenzione, ne basta poco di lievito, e quel poco di lievito comunque rovinerà anche le vostre vite. Allora dobbiamo vegliare, perché siamo soggetti a questo. Ed è incredibile come il lievito veramente compromette tutta la nostra vita, tutta la nostra sfera, personale, compromette la nostra comunione con Dio, la nostra comunione con i nostri fratelli e compromette anche la testimonianza, è un disastro. Se il lievito si manifesta nella nostra vita, ecco, dobbiamo ammettere, non roviniamo solamente il nostro rapporto con il Signore, ma roviniamo anche il nostro rapporto con i fratelli. A volte c'è un cattivo rapporto, non c'è un rapporto, non c'è comunione, perché evidentemente c'è il lievito nella nostra vita. Ma non solo, rendetevi conto, la volta scorsa abbiamo visto come questo lievito rovina anche la testimonianza all'esterno. Chiunque ci vedrà e vedrà in noi del lievito dirà: questi parlano bene e razzolano male, alla fine dei conti, è vero? Allora dobbiamo stare attenti a tutto questo. E mi sono chiesto, ma allora come dobbiamo veramente vivere? E vedevo questo esempio nel Salmo 24, versetti 3 e 4, che è straordinario. Vedete la preoccupazione di Davide. Prendiamo prima Salmo 24, è un salmo profetico, ma vogliamo prendere un'applicazione per noi. Versetti 3 e 4 dice: chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Mi faceva riflettere, no? Ci sono due cose, due domande che si pone il salmista. Questo credente si pone due domande molto importanti. Chi salirà al monte dell'Eterno? Ma vedete, è straordinario, non si ferma qua. Molte volte io credo che noi, erroneamente, senza che ci rendiamo conto, ci fermiamo al primo passaggio. Chi salirà al monte dell'Eterno? Cioè, è come se noi dicessimo: ecco, quando andiamo alla presenza di Dio ci purifichiamo, è vero? Quando andiamo alla presenza di Dio ci prepariamo. Ma vediamo che il salmista va ancora più in profondità. Ci sta spiegando che la vita cristiana non è qualcosa dove tu ti presenti ogni tanto o nei momenti stabiliti davanti al Signore, ma sta dicendo che è qualcosa di più profondo, perché poi continua dicendo: chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare nel suo luogo santo? E questo è importante, chi potrà stare? E poi ci dà quattro caratteristiche. Ecco, vi dico chi è che potrà stare: colui che è senza lievito, possiamo dire, perché l'uomo innocente di mani, ci parla proprio del cammino, del servizio. È molto importante per poter andare alla presenza di Dio, per poter stare alla presenza di Dio, ecco, è necessario che noi ci separiamo da questo lievito, come dicevamo la volta scorsa. E parla non solo di qualcosa che è esteriore, perché qui parla di un servizio, l'uomo innocente di mani. Allora qualcuno diceva: boh, allora l'importante è che magari gli altri mi vedono che io mi comporto bene. No, non è solo questo, va ancora in profondità la parola di Dio e dice: va bene l'uomo innocente di mani che si comporta bene, che vive bene agli occhi degli altri, che dà una buona testimonianza. Ma attenzione, non devono essere pulite solamente le mani, no? Ma deve essere pulito anche il cuore. Poi va ancora avanti e dice: puro di cuore, sta parlando a livello interiore. Guardate com'è importante dividerci, separarci dal lievito. È qualcosa che veramente, come Israele doveva stare attento che il lievito non ci fosse in nessuna parte della casa, così anche noi, esteriormente, interiormente, da nessuna parte. E che non eleva l'animo a vanità, sta parlando di cose concrete, non che all'animo a cose che scompaiono, che non servono a niente, vane. E poi che non giura con il prossimo, che non giura con il proposito di ingannare. Ecco, anche questo è molto bello, no? Quali sono i nostri propositi? Non c'è proposito di ingannare il prossimo o di altre persone. Perciò ci parla proprio di un aspetto di una vita pura, di una vita pulita, di una vita trasparente, di una vita senza malizia. E credo che dobbiamo proprio imparare da questo. Bene, questa sera invece vedremo la terza festa, che fa parte ancora del primo gruppo delle feste primaverili, e questa terza festa è la festa delle primizie. Ricordatevi che la prima festa ci parla della redenzione, la seconda festa ci parla della santificazione, e adesso vedremo questa festa di cosa ci vuole parlare. Allora, Levitico capitolo 23, leggiamo dal versetto 9 al versetto 14. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne metterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizia della vostra raccolta. il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore, perché sia gradito per il vostro bene. L'agiterà il giorno di sabato. Il giorno che agiterete il fascio di spighe, offrirete un agnello di un anno, che sia senza difetto, come olocausto al Signore. L'oblazione che l'accompagna sarà di 2 decimi di efa di fior di farina intrisa d'olio, come sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il Signore. La libazione sarà di 1/4 di hin di vino. Non mangerete pane, né grano arrostito, né spighe fresche, fino a quel giorno, fino a che abbiate portato l'offerta al vostro Dio. È una legge perenne di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Amen. Bene, allora ci chiediamo, i punti che volevo vedere questa sera sono 3. In cosa consiste la festa delle primizie? Poi il significato delle primizie nel Nuovo Testamento. Ecco, come dicevo prima, quando noi troviamo qualcosa nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento ci viene fatta luce. Allora, come le altre 2 feste, anche in questa vogliamo vedere. Nel Nuovo Testamento, come ci viene spiegata questa festa? Cos'è che ci vuole dire? Non dobbiamo fantasticare, naturalmente, ma dobbiamo vedere la parola cosa dice. Teniamo in mente sempre quel passo molto bello che troviamo nel Salmo 119. La pienezza, la somma della tua parola è verità. Se vogliamo capire la parola di Dio e alcune verità dell'Antico Testamento, dobbiamo andare poi nel Nuovo Testamento che ci vengono rivelate. E come terzo punto, le primizie, un'offerta quotidiana. Allora vedevo, in cosa consiste la festa delle primizie? Innanzitutto mi sono chiesto, cosa sono le primizie? Penso che tutti noi lo sappiamo, no? Nel linguaggio comune è il frutto della terra maturato per prima, ma non solo, anche il migliore frutto. E nell'Antico Testamento noi vediamo che a volte viene detto, ad esempio lo dice Giacobbe e anche qualcun altro, chiama il primogenito come il vigore della mia primizia. È il primogenito, è il primo figlio, ok? Ma è interessante che proprio nel linguaggio comune vuole dire proprio il primo frutto della terra. E noi in questa terra, in questa festa, vediamo proprio il primo frutto della terra. Si parla di frutti, il Signore fa delle richieste. Il Signore dice, attenzione, come abbiamo letto, io voglio la primizia del raccolto. Rendiamoci conto, quando noi parliamo di benedizioni di Dio, dobbiamo sapere che queste benedizioni non sono guadagnate da noi, non è il frutto del nostro lavoro, è straordinario. Sempre nella parola di Dio, nell'Antico Testamento, il Signore fa capire questo. Il raccolto che io vi do, la terra, la mia terra, dove voi siete entrati perché io vi ho fatto entrare e io vi sto dando. E il Signore dice, io voglio la primizia. Cioè io voglio il primo frutto del raccolto. Ed è straordinario perché qui vediamo, mentre le altre 2 feste, quella della Pasqua e poi la festa degli azimi, sono state festeggiate per 40 anni nel deserto, questa festa no, non è mai stata festeggiata nel deserto, ma è una delle prime feste che viene festeggiata nel paese. Perché? Abbiamo letto all'inizio che dice, quando entrerete nel paese, voi mi darete che cosa? La primizia del vostro raccolto. Ed è straordinario perché vediamo che questa festa è legata nella settimana degli azimi, perché è il primo giorno dopo il sabato degli azimi. E anche questa è una cosa molto importante, un particolare importante, che non voglio spiegare adesso, ma lo vedremo poi nel Nuovo Testamento. Troviamo dei particolari. Allora, la prima cosa, il Signore vuole la primizia, quello che io vi ho dato, la primizia del raccolto che io vi ho dato, io la voglio. E dice che in poche parole ogni giudeo cosa doveva fare? Doveva prendere, ecco, nella vecchia riveduta dice una mannella, ed è straordinario, vuol dire proprio una manciata di orzo. Non parla di grano, ma parla di orzo, perché ci troviamo proprio all'inizio dell'anno ebraico. Perciò ci troviamo a fine marzo, non c'è ancora il grano di solito viene raccolto più o meno verso giugno, no? Ma ci troviamo che sta parlando di orzo, proprio la primizia, il fiore, e sta dicendo, ecco, voi ebrei dovete prendere una manciata di orzo, ok? Una manciata del primo raccolto e portarla al sacerdote. Poi il sacerdote la prenderà, ok? E la agiterà davanti all'Eterno. Ed è straordinario che ancora in questa festa cosa vediamo? Vediamo che c'è un agnello, vediamo che c'è un olocausto, un'oblazione e una libazione. Anche qua, il Signore dà delle disposizioni. Ancora qua troviamo l'agnello che viene sacrificato. Non solo questo agnello che viene sacrificato, ma troviamo addirittura che viene offerto del fior di farina, ancora frutti della terra, no? E sta parlando del fior di farina, che è la farina più pura, più purificata della farina, no? Quando si dice fior di farina, ad esempio Levitico capitolo 2, noi possiamo leggere ancora che le offerte di oblazione venivano fatte con fior di farina. E di cosa ci parla ancora l'agnello? Ci parla di Cristo. Di cosa ci parla il fior di farina, che è la primizia della farina? Ci parla della purezza di Cristo. Di cosa ci parla l'olio? Della santificazione. Ci parla proprio di Cristo come colui che si è donato e è stato gradito interamente, in tutta la sua vita, in tutto il suo cammino, in tutto il suo ministero e in tutto il suo sacrificio al Padre. E qua troviamo per la prima volta anche in questo sacrificio, in questa offerta che il Signore richiede, troviamo anche che ci doveva essere del vino, il vino che ci parla anche della gioia. È una festa dove veramente c'era grande gioia, ed è straordinario, è qualcosa di molto bello. E dice che questa è una festa che viene festeggiata dopo il sabato. Dopo il sabato quale giorno viene? La domenica. E qua già cominciamo a vedere di cosa ci sta parlando questa festa. Un altro particolare che noi vediamo è che dice, attenzione, il sacerdote deve prendere queste spighe, ok, di orzo, della primizia, e le agiterà davanti al Signore. Perché le deve agitare? Dà anche la motivazione. Devono essere agitate per il vostro bene. È importante, non è solamente un'offerta così giusto per offrire, ma sta dicendo, attenzione, voi dovete offrire questa mannella, il sacerdote la offrirà, la agiterà davanti al Signore, davanti all'Eterno, e questo servirà per il vostro bene. E mi fa pensare, se non viene agitata, allora vuol dire che non sarà per il mio bene. Vuol dire che è importante se io voglio ricevere del bene dal Signore, è vero? È qualcosa di buono per me. E non solo, poi dice ancora, non mangiate dei nuovi frutti della stagione prima di aver donato al Signore la primizia. Allora, vediamo una festa molto importante. Innanzitutto ci porta ad essere graditi davanti a Dio, e non solo, poi troviamo che è una festa che ci permette, dopo aver fatto questa donazione della primizia, di poter gustare anche quello che è il resto del raccolto, di quello che il Signore poi dava al popolo. Bene, allora vediamo adesso qual è il significato di questa primizia, no? Abbiamo visto un po' la festa, abbiamo visto che ci sono comunque delle indicazioni che ci portano alla persona di Gesù Cristo, sia per quanto riguarda la sua divinità, la sua purezza, il suo cammino, ma non solo, sia per quanto riguarda anche questo sacrificio che ha portato comunque gioia nei nostri cuori e che ci rende accettevoli davanti a Dio. Ma nel Nuovo Testamento cosa ci dice? Vogliamo prendere in Prima Corinzi capitolo 15, allora, leggiamo dal versetto 12, perché poi ci saranno altre cose che dirò, allora cominciamo a leggere, versetto 12, 15-12. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure la nostra fede, la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio e che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. Guardate dove ci porta la parola. Primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno a suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono in Cristo la sua venuta. Poi verrà la fine quando consegnerà il regno delle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni podestà e ogni potenza. Poiché bisogna che gli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. Quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti, voglio leggere fino al versetto 32, altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti se i morti non risuscitano affatto? Perché dunque sono battezzati per loro? E perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte? Sì, fratelli, come è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Scusatemi per la lettura, ma era importante per allacciarmi poi a quanto dico, a quanto voglio dire. Almeno così poi non riprendo più il tutto. Allora vediamo, nell'Antico Testamento abbiamo detto che la mannella, ecco quest'orzo, la primizia, veniva portato, offerto al Signore. Di cosa ci parla questa primizia? È straordinario, l'Apostolo Paolo, che comunque era un ebreo, stava pensando proprio a questo. Quando parla della risurrezione, lui sta pensando a Cristo. Ed è bello, è molto bello, perché lo dice, l'abbiamo letto, no? Nel versetto 20 cosa dice? Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Allora, di cosa sta parlando questa festa dell'Antico Testamento? Di chi voleva parlare? Della persona di Gesù Cristo, la primizia. Lui è la primizia dei morti. Poi troviamo ancora nei versetti successivi, ancora dice, ecco, ma ciascuno a suo turno, Cristo la primizia. Sta parlando, Cristo è risorto per primo, tutti gli altri sorgeranno dopo. Ma è molto bello, la primizia di chi ci parla? La primizia ci parla di Cristo. E quando io vado a pensare un po' alla primizia dell'Antico Testamento, vedo che comunque c'erano delle clausole. Cioè, cosa diceva? Attenzione, questo è per il vostro bene. È vero? E poi dice ancora, attenzione, non potrete mangiare fino a quando non avete portato la primizia al Signore. Mi fa pensare a Cristo come la porta, ecco, in quest'anno che si sta parlando di porta, è vero? Mi sta facendo pensare a Cristo come la porta di accesso, colui che ha permesso che noi un giorno risusciteremo, anche se spiritualmente, in Cristo già siamo risuscitati, è vero? Un giorno risusciteremo, perché Lui è la primizia, ci ha aperto le porte. Ci ha resi graditi davanti a Dio. E non solo, possiamo dire che proprio per mezzo di Cristo oggi noi possiamo gustare che cosa? Tutte le ricchezze che il Signore ci ha dato. Quando non eravamo credenti, pensiamo un po' alle cose di Dio. Cosa capivamo veramente delle cose di Dio? Cosa potevamo gustare delle cose di Dio? Niente. Ma quando noi siamo morti in Cristo e risuscitati in Cristo, allora oggi possiamo apprezzare anche le cose che il Signore ci ha dato. Ma vedevo ancora, come dicevo la volta scorsa, no? Allora, gli azimi hanno un senso se festeggiamo la Pasqua, altrimenti non ha nessun senso. La festa delle primizie ha un grande senso se capiamo le altre due feste, o meglio ancora, se non ci fosse la festa delle primizie che ci parla della resurrezione di Cristo, noi veramente saremmo delle persone tristi e senza speranza. Quando si parla di solito con un testimone di Geova, cosa si dice? Noi vediamo che lui parla della Bibbia, no? Ma quando gli facciamo la domanda, ma tu che speranza hai? Qual è la speranza? Finisce tutto. Molti dicono, vabbè, tutto finisce nella tomba, no? Alcuni di loro. Ma ci sono anche delle sette, delle religioni che non credono nella resurrezione. Ai tempi di Gesù non credevano nella resurrezione. Ma non andiamo tanto lontano, non vogliamo andare nella teologia, no? Oppure nel vedere le religioni. Quante persone oggi dicono, ammettono di credere in Cristo e poi quando gli facciamo la domanda e dopo la morte dove andrai? Cosa vi dicono? È finito tutto. No, non solo, magari avessero dei dubbi. Dicono, ma sì, è finito tutto, non c'è niente. Ma come, scusami, ti stai contraddendo. Prima hai detto una cosa, hai detto che credi e poi? Ma sì, ma non c'è niente. Ma chi ha mai visto Dio? Ma chi questo, chi quest'altro? Questa festa sta sottolineando in modo importante e particolare come la resurrezione è qualcosa di fondamentale. C'è sì la redenzione, c'è sì la santificazione, ma la resurrezione era il messaggio basilare della predicazione del Vangelo. Nel libro degli Atti potete vedere dal primo capitolo in poi, dal secondo capitolo, al primo capitolo già possiamo vedere come il messaggio era sempre fondato su che cosa? Cristo risorto dai morti, Cristo che è stato risorto da Dio. La resurrezione è fondamentale perché? Se no tutto quello che noi diciamo e tutto quello che noi facciamo è vano, non serve a niente. Noi svuoteremmo il significato delle altre due feste, sia quello della Pasqua, della redenzione, e sia quello della santificazione. A che serve? Non servirebbe assolutamente a nulla. Vedete, l'aspetto cronologico che troviamo delle feste lo vediamo anche nel Nuovo Testamento, lo vediamo anche nella nostra vita. Abbiamo bisogno di credere nella resurrezione. E come se è fondamentale credere nella resurrezione? Ma non solo. Quando leggiamo, ad esempio, in Romani capitolo 6, i versetti 3 e 4, noi leggiamo che siamo morti con Cristo, siamo stati sepolti con Cristo e siamo rinati a nuova vita, siamo vivificati in Cristo. Anche queste sono dei particolari molto belli che vedevo. Come ad esempio la morte ci parla della redenzione, della Pasqua. Proprio il passaggio che noi abbiamo fatto, no? Della morte, la redenzione. Poi la santificazione, che ci parla della sepoltura, perché santificazione vuol dire rinunciare a noi stessi, vuol dire anche morire a noi stessi, è vero, per vivere come il Signore ci chiama a vivere. E poi la resurrezione è novità di vita. Ma se non crediamo che Cristo è risorto, se non crediamo che noi risorgeremo, allora attenzione. Andiamo veramente a minare il contenuto del Vangelo. È come se noi svuotassimo il contenuto del Vangelo. Allora guardate adesso le religioni, guardate quelle persone che si dicono cristiane e non lo sono. Non hanno una struttura interna, non hanno uno scheletro. Cade subito tutto, sono senza speranza. Hanno una malattia e hanno paura. Quando predicano qualcosa, una volta una coppia di testimoni di Geova, non ce l'ho con i testimoni di Geova, però una coppia mi predicava, mi parlava della Bibbia, eccetera. Dicevo sì, ma che pro? Cioè, tu perché mi stai parlando di questo? Qual è lo scopo? O meglio, cosa ci guadagno io? E dice, vabbè, fino alla fine non si sa. Non lo so. Come un altro collega, sempre anche lui testimone di Geova, quando si parla di salvezza, no, è finito tutto quando si parla di morte. La resurrezione viene evitata. La resurrezione non è qualcosa di proprio importante. Andiamo a svuotare il Vangelo. Togliamo la resurrezione e noi svuotiamo il Vangelo. Se Cristo non fosse risorto, cari fratelli, noi adesso parleremmo di un morto. Di una persona che alla fine dei conti è come tutte quante le altre. Di una persona che potremmo andare a trovare e a piangere su una lapide. E nient'altro. Ma è importante questo messaggio. Il messaggio della resurrezione riguarda la salvezza, il conforto, la speranza. Fateci caso. Il messaggio che i discepoli, gli apostoli predicavano, cos'era? La resurrezione. Devi credere nella resurrezione per essere salvato. Quando leggiamo in Romani 10:9 dice: perché se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto con il cuore, che cosa devi credere? Che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Oggi se noi non crediamo che Cristo è risorto dai morti, ma la salvezza non c'è. Allora vuol dire che la salvezza non c'è, vuol dire che siamo stati ingannati. Guardate com'è importante. E invece Dio mette questa festa. E Dio ancora spiega questa festa nel Nuovo Testamento. Non solo, perciò vedete la salvezza. Oggi se noi siamo certi della salvezza è perché Cristo è risorto. Ma non solo, in 2 Timoteo capitolo 2:8 l'Apostolo Paolo incoraggiando Timoteo perché stava affrontando anche delle lotte, delle difficoltà nell'annunciare il Vangelo, dice: ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. Cos'è che ci dà consolazione e conforto? Il fatto che Cristo è risorto. Allora quando veniamo attaccati, cosa ci dà la consolazione? Che veramente Cristo è risorto e un giorno noi risorgeremo. È come se ci dà una vera consolazione. Ma poi non solo, anche la speranza. Quando leggiamo, ad esempio, in 1 Tessalonicesi 1:10, quando i Tessalonicesi dicono: ecco, noi abbiamo creduto nel Dio vivente e vero, e poi cosa dicono ancora? per aspettare dei cieli il figlio suo che egli ha risuscitato. Mamma mia, è straordinario questo, è bellissimo. Se Cristo non fosse risorto, tutto quello che facciamo sarebbe vano. Noi saremmo ancora nella disperazione. E questa festa sottolinea questo aspetto. È importante, ecco perché lui è la porta. E l'Apostolo Paolo dice, se non vi è resurrezione dei morti, fa un confronto, no? Perché c'erano persone che dicevano, no, ma la resurrezione no, non c'è. Beh, dice, guardate, se non ci fosse resurrezione dei morti, neppure Cristo allora è stato risuscitato. Vuol dire che la porta è chiusa. Voi non potete mangiare allora di quello che sono i nuovi frutti che il paese vi dà. Straordinario. Ma dice perciò, poi ancora va avanti e dice, se Cristo non è stato risuscitato, allora vana è la vostra predicazione, significa vuota la vostra predicazione. Ma chi mi predicate? Di chi mi state parlando? Tu di chi mi stai parlando? È vuota. Tante parole, ma non danno nessuna speranza. Tante parole, ma non muovono niente nella mia vita. Poi dice ancora, vana è la nostra fede. Non solo la predicazione, vana è la nostra fede. Cioè, vana è senza forza. Che forza ha? Mi stai predicando un messaggio religioso come tutte quante le altre. E se ci facciamo caso, molte religioni, anche che si dicono cristiane, non credendo in modo particolare nella risurrezione, non hanno nemmeno forza quando dicono qualcosa. Ci sono tante parole che ci arricchiscono nella cultura, ma non ti toccano il cuore, non ti segnano il cuore. Ecco perché gli apostoli predicavano il messaggio della risurrezione. E ancora Paolo dice questi sé, e se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato, vana la nostra fede, ancora ripete, perciò non c'è nessun risultato. Voi siete ancora nei vostri peccati e il problema non è risolto. Cioè, vi rendete conto, non si tratta solamente di una speranza futura. I vostri peccati ce li avete ancora. Ce li avete ancora, non sono stati perdonati. Ma è proprio la resurrezione che ci ha dato anche, ha completato il perdono dei nostri peccati. E poi dice, se abbiamo sperato in questa vita soltanto, noi siamo più miseri fra tutti gli uomini. Mi piaceva la spiegazione di un fratello. Cosa significa miseri fra tutti gli uomini? Siete persone da commiserare. Poverino, siete stati imbrogliati. Questo vuol dire proprio. Miseri fra tutti gli uomini. Poverini, siete stati ingannati. Siete stati dei creduloni. Avete creduto in qualcosa che non c'è. Se è solo per fine umano che ho lottato, dice l'Apostolo Paolo, che utile ne ho. Voi immaginate quante persone sono morte, quanti credenti, quanti fratelli sono morti, quanti fratelli mettono a rischio la loro vita. È vero? A che pro? Per credere in che cosa? Che non si risuscita? Che Cristo non è risuscitato? L'Apostolo Paolo sottolinea questo aspetto, come Dio lo sottolinea nell'Antico Testamento. E se i morti non risuscitano, alla fine conclude, anche con le parole di Isaia, no? Mangiamo e beviamo, perché tutto questo non serve a niente. Allora vediamo la spiegazione del Nuovo Testamento, è fondamentale. Cristo è la primizia, Cristo è quella porta che ci ha dato l'accesso al cielo, è quella porta che ci ha dato la speranza, è quella porta che ci permette di mangiare le benedizioni, è quella porta che ci rende graditi a Dio, perché se Lui non risuscitava i nostri peccati non sarebbero stati perdonati. È colui che ci dà la speranza, ci dà la forza, ecco la primizia. Cristo è la nostra primizia, è colui che ci ha aperto le porte, è colui che ci ha aperto una strada. Ma non solo, vediamo il terzo aspetto. Ma questa primizia di cosa ci parla? Allora, va bene per quanto riguarda la verità che Cristo è la nostra resurrezione e che noi siamo risorti in Cristo. Però dobbiamo fare anche dell'applicazione. Ma di cosa ci vuole parlare questa primizia? Beh, il popolo di Israele stava donando i primi frutti della terra. Stava donando il meglio al Signore. E non è che si era inventato il popolo di Israele di dire io adesso voglio dare al Signore la primizia della terra. È qualcosa che il Signore chiede. E questo ci deve far riflettere, cari fratelli. Questa festa ci parla anche di qualcosa che il Signore chiede a noi credenti, a noi che abbiamo ricevuto, a noi che un giorno risorgeremo. Il Signore vuole la nostra primizia. Ritorniamo un po' indietro. Cos'è la primizia? quello che viene prima di tutto. È il Signore che pretende tutto questo. In Matteo 6,33 dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date. E qui sta parlando un capitolo dove comunque ci parla di quello che sono le preoccupazioni dell'uomo. L'uomo si preoccupa di tante cose. E adesso cosa farò? E adesso dove andrò? E no, aspetta, devo mettere dei soldi da parte perché è importante per me, perché io non so il futuro cosa mi riserva. No, io adesso devo scegliere bene un lavoro, fa niente che magari non vado in adunanza, fa niente che non riesco più a leggere, fa niente che non riesco ad andare all'evangelizzazione, fa niente. Però io, ragazzi, devo stare sicuro, perché se io non sono sicuro, io non dormirò. Ma il Signore dice, dammi la primizia. Però noi diciamo, Signore, aspetta, la primizia quando è possibile. Ma quando non è possibile, io non ti posso dare la primizia, è vero? Questi sono ragionamenti che facciamo noi. Nel vedere questo testo, è straordinario perché l'Antico Testamento è chiaro, no? Il Signore sta chiedendo qualcosa che Lui ti ha dato. Qui si sta parlando di un'offerta. Tu devi portare l'offerta. Se leggete bene, anche nei paralleli dove si parla ancora delle primizie, il Signore sta dicendo del vostro raccolto. Io voglio qualcosa di tuo. Il vostro raccolto. Se il Signore oggi ci dovesse chiedere, tu cosa mi porti? Eh no, Signore, ma aspetta, ma io sono preoccupato di questo, sono preoccupato di quello. No. Cercate prima il regno e le cose di Dio. Poi il Signore vi darà tutto il resto. Nel Salmo, c'è un Salmo 37,4, è stato letto anche in questi giorni, no? Dice, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Straordinario. Dove ti porta? Trova prima di tutto la tua gioia nel Signore. Prima di tutto il Signore. Ed è una conseguenza. Lui farà tutto il resto. Lui ti arricchirà. Lui ti darà la gioia. Lui ti darà le cose che tu hai bisogno. Quello che ci insegna questa festa è a mettere la nostra fede in Dio. Ad appoggiarci veramente a Dio. Donate la primizia. Prima di tutto mettete il Signore davanti. Io vi darò tutto il resto. Il popolo doveva imparare questo. Il popolo doveva imparare che la primizia doveva andare al Signore, perché il Signore, come si è preoccupato nei 40 anni nel deserto, si preoccupava anche adesso. Ma adesso voglio vedere chi sei tu. È straordinario, no? Il Signore a un certo punto dice, ecco, io rispetterò quelli che mi rispettano, è vero? Io onoro quelli che mi onorano, ma adesso voglio essere onorato. Ed è bello, quando noi pensiamo alla primizia, a cosa pensiamo? Magari pensiamo, ecco, allora devo dare i soldi al Signore? Ecco, allora devo fare questo? Per il Signore devo togliermi una cosa, dargliela a Lui e dare la precedenza al Signore. Mi veniva in mente la vita di Giuseppe quando la moglie di Potifar voleva coricarsi con lui, no? Cosa dice Giuseppe? Come potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Questo è dare la precedenza a Dio. Mi ha colpito molto. Un uomo che davanti al peccato dice, fermati un attimo, prima Dio. Non mi interessa che questo è un bel lavoro. Non mi interessa che qua comando io. Non mi interessa niente. Prima Dio. Dio prima di ogni cosa. Allora la primizia chi è che la darà? Perché dobbiamo riflettere poi. Perché oggi noi non diamo la primizia al Signore? Ma se non diamo la primizia, cosa diamo? Perché o c'è il primo o c'è il dopo. Se non è primizia, possiamo dire che sono avanzi. È vero, possiamo chiamarli avanzi. Dovremmo chiamarli avanzi. Quando la priorità sono i nostri interessi, Dio si disgusta. Noi spesso troviamo che il Signore chiede la primizia, però quando la primizia non viene data perché noi guardiamo solamente i nostri interessi, Dio comincia a disgustarsi. Ad esempio, se leggiamo in Malachia capitolo 1, prendiamolo un po', Malachia 1, sono passi che conosciamo, però rendono bene l'idea di come Dio vede quando noi gli diamo il superfluo o l'avanzo. Ci troviamo di fronte a un popolo che Dio dice, tu mi stai disprezzando. Questo popolo che vive una specie di stordimento spirituale non si rende conto, dice, ma come? Facciamo tutto quello che dobbiamo fare. È un po' l'errore che facciamo noi. Pensate che il popolo disprezzava Dio, ma pensava di fare del bene. Pensava di essere gradito a Dio perché comunque offriva delle cose a Dio, ma non era la primizia. Allora dobbiamo stare attenti su questo, no? A un certo punto dice, versetto 6, leggiamo, capitolo 1, versetto 6, un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore dell'esercito parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Poi andiamo, andiamo nel versetto 8. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentatela dunque al tuo governatore, te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore, dice il Signore degli eserciti? Andiamo nel versetto 10. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte del Tempio. Così, dice, non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. A me sembra che è stato veramente chiaro il Signore. Il Signore chiede la primizia. Tu cosa mi dai? Cosa mi vuoi dare? Mi piace quando una persona si avvicina al Signore e il fratello o la sorella gli dicono: sorella, fermati un attimo, signora o signore, fermati un attimino. Hai capito cos'è il peccato? Hai capito cosa Dio ti vuole dare? Benissimo. Ma devi sapere anche questo, che se tu fai questo passo, Dio da te pretende la primizia, la tua vita gli appartiene. Ci sono state persone che a fronte di questo hanno detto no, io non lo voglio fare, il Signore non li vuole. È vero o no? Dovremmo fare questo ragionamento. Io credo che Gesù Cristo abbia fatto proprio questo tipo di ragionamento. Più volte l'abbiamo detto, no? Quando leggiamo in Luca di quel giovane ricco che va a Gesù, cosa ha fatto? Ah, ma Signore, ma io faccio tutto! Bravissimo, metteva in pratica tutti i comandamenti, va bene, mi sta bene questo. Però a un certo punto cosa è successo? Va, vendi tutto quello che hai e dalle poveri. E quest'uomo se ne andò, sto ragazzo se n'è andato. E Gesù gli ha rincorso dietro, l'ha chiamato. No ragazzi, vieni qua! Vieni qua che contrattiamo un po' la salvezza. Non mi devi dare tutto, dai, accontentiamoci, dammi un 5%, dammi un 10%, dammi un 20%. E questo è quello che Dio ha detto? L'amò, ha detto vai. La primizia. Io voglio la primizia. Ti ho fatto entrare in questa terra perché io voglio la primizia. Ma vedete, è straordinario perché in questi 40 anni mi sembra che il popolo di Israele ha solamente ricevuto. E se noi guardiamo nella nostra vita, cari fratelli e sorelle, abbiamo solamente ricevuto. E non stiamo dando qualcosa di nostro, stiamo dando qualcosa che Lui ci dà, Lui ce li sta dando. Allora non disprezziamo il Signore, però vedete, a volte siamo proprio spinti dalla nostra razionalità. Quando leggiamo in Ageo, no, il popolo di Israele, nonostante ha passato quello che è passato e ha visto ancora la mano di Dio misericordiosa nei suoi confronti, cosa fa? Arriva nel paese, di tutto si è preoccupato, tranne di costruire la casa di Dio. E Dio ha detto, ma che state facendo? Ma Signore, non è il tempo giusto, non è il momento giusto, siamo veramente bravi a farci i conti, no? Non è il momento giusto, ma qua, ripeto, non si parla solo di soldi. Spesso sento i credenti, quando andrò in pensione, il lavoro che faccio non mi permette di dare questo al Signore, non mi permette di dare del tempo, e devo andare qua, e devo andare là. La primizia vuol dire questo. Metti tutto da parte, io vengo prima di tutto, io vengo prima di tutto. Vedete, è interessante perché anche il mondo vede questo. L'altro giorno è venuta la nostra vicina di casa, no? E ha detto, guarda che l'amministratore ha mandato una lettera che dobbiamo fare la riunione condominiale. Allora si deve fare o di mercoledì o di giovedì. Noi le abbiamo detto di mercoledì, certo, perché io giovedì vado all'adunanza, non ci sono, no? Però mi ha fatto riflettere, perché già lei è partita sapendo che noi il giovedì siamo impegnati, perché lei ci vede uscire il giovedì, ci vede uscire il martedì, ci vede uscire la domenica mattina. La priorità la dobbiamo dare al Signore, non per le riunioni condominiali, attenzione. Ma in tutte le cose il Signore vuole la priorità, non mettiamoci davanti. Ma come mai non diamo la priorità? Beh, io ho dedotto questo dalla parola di Dio. Noi non crediamo alla parola. Non so se siete d'accordo con me. Se non diamo la priorità a Dio, non l'abbiamo conosciuto, ma non diamo nemmeno, possiamo anche averlo conosciuto, però noi non ci crediamo. Non ci crediamo, Signore. Non ci crediamo alle promesse che fa, perché lui fa delle promesse chiare, no? Cosa dice nelle promesse? Voi preoccupatevi di me e io mi preoccuperò di voi. Voi datemi e io vi darò. Prendiamo il primo re, una storia che conosciamo molto bene, capitolo 17, prima re 17, ci troviamo di fronte alla vedova di Sarepta, perciò una donna che non fa parte del popolo di Israele. ho quasi finito. Capitolo 17, versetto 10 dice: egli, cioè Elia, dunque si alzò e andò a Sarepta. E quando giunse alla porta della città, c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso, affinché io beva. E mentre andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Le rispose: come è vero che vive il Signore il tuo Dio, del pane non ne ho, ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. E Dio le disse: non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, poi ne farai per te e per tuo figlio. Sta parlando, no? Poi vediamo il versetto 16: la farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per bocca d'Elia. È importante questo versetto, l'ultimo versetto, no? Cioè, sta donna in poche parole si sente dire: non ti preoccupare, tu dammela prima a me e poi mangerai tu e tuo figlio. Preoccupatevi prima di me e io mi preoccuperò di voi, no? Ma qua sta dicendo, questa donna a cosa ha creduto? Alla parola. Anche di fronte alle evidenze. Il Signore non ci dice: datemi la priorità se quello che vi chiedo è razionale. Datemi la priorità se quello che vi dico è già, come posso dire, già lo potete constatare prima ancora che lo ricevete. Il Signore dice: voi dovete credere. Se voi non credete, allora questo non va bene. Dio vuole la priorità. Non siamo in grado di dargli la priorità? Vergogniamoci, fratelli, vergogniamoci. Non abbiamo creduto in niente, eppure Lui ci ha dato la priorità, ci ha dato la sua vita per noi. Allora vedete, questa festa mi parlava proprio di questo, la resurrezione, ma non solo la resurrezione, la priorità. Dice in Romani, capitolo 6, noi siamo stati vivificati a nuova vita. Allora questa nuova vita è la priorità che Dio vuole. Io voglio la vostra vita, non il vecchio uomo, io voglio il nuovo uomo. Io voglio voi. E questi tre punti sono fondamentali. Allora sì, è vero che vediamo una festa giudaica, che poi tra l'altro è anche molto interessante, perché si parlava del primo giorno, l'ho saltato, no? Il giorno dopo il sabato. È straordinario come vediamo che già nell'Antico Testamento ci sta dando anche una profezia. Quando c'è stata la resurrezione di Cristo, in Matteo 16 lo vediamo, il primo giorno della settimana, Cristo è risorto. E questo è straordinario anche. Un altro aspetto molto importante, come la parola di Dio ci dà delle indicazioni. Perciò ecco in cosa consiste la festa delle primizie. Il Nuovo Testamento ci dà spiegazione, ma il Signore ci chiama proprio a dire prima di tutto: questa festa va ancora festeggiata. Non va festeggiata con un agnello, perché l'agnello, il vero agnello, è stato già sacrificato. Non va portato un sacerdote, perché il sommo sacerdote Cristo ha portato ogni cosa. ma la festa della priorità va ancora festeggiata. È la vostra vita, è la nostra vita, è il nostro tempo. Sono le cose che il Signore ci ha dato, materiali, che Dio ci chiede. Non sei in grado? Ponete una domanda, perché è interessante. Dio chiede qualcosa che Lui stesso prima ha dato. Se siamo credenti, tutti abbiamo e possiamo dare la priorità. Se diciamo non possiamo dare priorità, facciamoci qualche punto interrogativo. Oppure stiamo continuando a disprezzare Dio, come in Malachia il Signore giudica il popolo. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.